Shalom a tutti. Stasera concludiamo il trattato di Avot. In realtà c'è un altro capitolo, ma il sesto capitolo non fa parte della Mishnah, è un capitolo scritto dai prosecutori della Mishnah, dagli Amoraim, è più scritto con lo stile della Mishnah, ma non è della Mishnah. Quindi le Mishnayot che leggeremo stasera sono le ultime dei Pirkei Avot. L'aggiunta del capitolo 6 è stata fatta per poter avere un capitolo per ogni sabato che intercorre fra Pesach e Shavuot. Sono 6 sabati, quindi 6 capitoli. La Mishnah che faremo stasera, iniziamo la Mishnah 20. Yehuda ben Tema Omer, Eveas Kanamer, Vekal Kanesher, Veras Kasvi, Vegibor, Karir Asor, Persona Vika, Shebashamai. Yehuda ben Tema è un maestro che compare soltanto qui nella Mishnah, compare altre volte nella Gemara, nel Talmud, ma questa è l'unica occorrenza nella Mishnah. Yehuda ben Tema diceva, Eveas Kanamer, si as audace canamer, come il leopardo, o anche come la tigre, come tradotto in una traduzione in spagnolo, ma in caratteri ebraici, edita a Livorno da Belforte nel 1930. In ogni caso, un animale come il leopardo, come la tigre, che è audace, che è forte, che è sfrontato, asurt vuol dire anche sfrontatezza, chuspa, vorremmo dire, in ebraico. E perché bisogna essere audaci? Tutto è in realtà incentrato sullo studio, anche tutto il seguito di questa Mishnah, e sullo studio anche le Mishnah successive. Perché c'è un'altra Mishnah che abbiamo già studiato, in cui si dice lo Abai Shalamed, che colui che è timido non può imparare. Bisogna fare domande. Quando uno non capisce la lezione del maestro, deve fare la domanda e non essere timido, altrimenti non imparerà. Per cui bisogna essere audaci, non vergognarsi a fare le domande. Così spiega Rabbi Ovadia da Bertinoro. E c'è anche chi spiega che bisogna essere forti per controbattere a coloro che ci prendono in giro per le misfot. Così spiega Dbal al-Turim, Rabbi Yaakov ben Asher. Kal Kanesher, leggero come l'aquila, leggero, rapido come l'aquila, per ripassare lo studio fatto. Come si dice, no? Fa un ripasso a volo d'uccello, a volo d'aquila. E questo è pure importante, perché lo studio, se non c'è un ripasso, se non si torna sopra, se non si volteggia di nuovo sopra lo studio fatto, di quello studio rimarrà ben poco. Altri invece, sempre Balaturin, dice che bisogna essere rapidi a allontanarsi dalle trasgressioni, rapidi come un'aquila a volare via dalle trasgressioni. Raskasevi, corri come un cervo. In che senso? Che bisogna correre, andare appresso alle misfot facili come quelle più difficili. Misfakala che Hamura. Gibor Kari, forte come un leone, in che senso? Perché bisogna essere forte come un leone? Per sconfiggere, per dominare il proprio istinto, l'istinto che ti potrebbe portare a fare azioni cattive, azioni negative, a fare trasgressioni, a occuparsi d'altro piuttosto che della Torah. E ci vuole, qui Chachamim conoscono bene la psicologia, l'animo umano, e sa che bisogna a volte dominarsi per poter occuparsi delle cose serie, come dello studio della Torah, e in generale, come dice qui, la sua amica Shebashamai, la sua persona amica Shebashamai, per compiere, per adempiere alla volontà del Padre tuo che è nel cielo. Conclude questa Mishnah, Uayaomer, egli diceva as panim la genam uvoshet panim le ganeden. Quindi, nonostante prima abbiamo detto che bisogna essere audaci al limite della sfrontatezza, però as panim, colui che è oltremodo sfrontato, as panim, come traduce qua impudente, però è la stessa espressione as avete visto qui as e anche qui as, quindi l'impudente o l'oltremodo sfrontato, addirittura che ha la faccia sfrontata, as panim, la genam finisce a genam, genam, l'ho già trovato varie volte, è il luogo dove vanno le anime dei cattivi dopo la morte. Boshet panim, le ganelle, mentre invece il boshet panim, colui che è pudico, che si vergogna, va nel Gan Eden. Allora, qui vediamo che c'è una sorta di contraddizione. Da una parte si dice che bisogna essere sfrontati, audaci come il leopardo, e qui invece si dice che chi è troppo sfrontato va all'inferno. E prima abbiamo detto che il Enabai Shalamed, che il timido, colui che si vergogna, non può imparare, non riesce a imparare perché non fa le domande. Invece qui vediamo che è una buona qualità, Boshet Panim, colui che pudico, che si vergogna, va nel Gan Eden. Ovviamente tutto deve essere, dipende dal contesto. Nel contesto della classe scolastica è bene essere audaci e fare domande, ma nel contesto della società, nel rapporto con le altre persone, con i familiari, con i genitori, con i messi al di fuori della lezione, con la gente in generale, allora la sfrontatezza è una cattiva qualità, mentre invece la timidezza diventa una qualità positiva. Adesso la Mishnah aggiunge una preghiera, e questa è l'unica preghiera che c'è in tutta la Mishnah. Yehi rason milefaneh Hashem Eloheinu shetivneh irecha v'imera miyamenu v'tein chaken v'toratach, che la traduzione è: sia volontà davanti a te, ti piaccia il Signore Dio nostro, Dio dei nostri padri, che tu ricostruisca, qui traduce sia ricostruito il santuario, ma in realtà è che tu, tuo Signore, ricostruisca la tua città, la città di Gerusalemme, col santuario, in merabbia meno, presto ai nostri giorni, e dai la nostra parte nella tua Torah, in modo che noi possiamo essere tra coloro che studiano la Torah. Questa frase è aggiunta dopo lo Se Shalom Bimromav, alla conclusione della Midah, nel rito italiano. Negli altri riti ci sono frasi analoghe, ma esattamente questa sta nel rito italiano, e anche in altre occasioni, dopo la Midah. E qual è il senso di questa aggiunta, di questa preghiera? È perché dicono i nostri maestri che quando verrà ricostruita completamente il Yerushalayim, col santuario, quando arriverà l'era messianica, e quando il mondo sarà pieno della conoscenza della Torah, della conoscenza di Hashem, dello studio della Torah, allora non ci sarà più bisogno di essere sfrontati per poter accedere alla Torah, perché tutti saremo colti, tutti conosceremo la Torah. E allora questo è il senso di questa preghiera, che con l'arrivo dell'era messianica tu possa annullare la qualità della sfrontatezza, perché non ce ne sarà più bisogno. E quindi chiediamo al Signore che ci dia modo di in qualche modo commisurare la nostra sfrontatezza nello studio della Torah, perché la conoscenza della Torah sarà diffusa da tutti. Questa, come vi dicevo, era l'ultima Mishnah propriamente del capitolo del Trattato di Avot, però in questo capitolo vengono aggiunte altre Mishnayot, perché che sono sempre Mishnayot, perché sono nell'argomento dello studio della Torah. Allora vediamo la prossima, quindi siamo alla Mishnah 21. Uaya Omer, egli diceva. Generalmente quando la Mishnah utilizza egli diceva si riferisce al maestro precedente, che in questo caso dovrebbe essere Yehuda ben Tema. Ma siccome abbiamo visto che c'è questa preghiera conclusiva, probabilmente non è così. Infatti i commentatori dicono che Uaya Omer, egli diceva, si riferisce a un altro Chacham, Shmuel HaKatan, che in altro contesto aveva parlato dello studio della Torah. È stato aggiunto qui per l'argomento, ma lui non si riferisce al maestro precedente di Dan Ben Tema, ma a quest'altro maestro, Shmuel HaKatan, Shmuel il piccolo. E che diceva, e qui abbiamo una interessante serie suddivisione dell'età delle varie missioni, dei vari compiti che all'uomo e alla donna spettano nel corso della sua vita. Ben Hamesh Shanim la Mikra. A 5 anni si inizia a studiare la Mikra. La Mikra sarebbe, poi in italiano, chiamata la scrittura, anche se in ebraico è la lettura, ma è la Bibbia, partendo dalla Torah e il resto del Tanakh. Quindi a 5 anni si inizia lo studio elementare, alla scuola elementare, per studiare la Torah e la Bibbia. Secondo alcuni si inizia in realtà a 3 anni a studiare l'alfabeto, come del resto anche oggi si inizia già nella scuola materna a insegnare le lettere. Questo non significa che uno è in grado di leggere parole, ma è in grado di riconoscere le lettere. I 3 anni viene associato, secondo alcuni commentatori, a parte che l'esperienza ci dice che a 3 anni i bambini già sono in grado di riconoscere lettere, anche se non a formare parole, ma la connessione comunque con il numero 3 è perché la Torah ci dice che per i primi 3 anni non si possono mangiare i frutti dell'albero, e c'è il noto paragone fra l'uomo, la donna, l'essere umano e l'albero del campo. E allora significa che soltanto da 3 anni, una volta conclusi i 3 anni, si possono mangiare i frutti. E ugualmente il bambino o la bambina, dopo i 3 anni, possono iniziare a studiare la Torah. Poi sappiamo che le femmine sono più precoci dei bambini, infatti adesso vedremo che poi sì, c'è un divario, perché le ragazze avranno la precedenza. Non è indicato qui, ma è indicato in altri passi del Talmud. Benesser la Mishnah. A 10 anni si inizia a studiare la Mishnah. La Mishnah è i 6 ruoli della Mishnah, di cui il trattato di Avot e di Pirkei Avot fanno parte. La Mishnah quindi è la Torah orale. Quindi prima si inizia con la Mikra, la Torah scritta o letta letteralmente, Torah Shemiktav oppure Mikra, Torah letta, e a 10 anni la Mishnah, la Torah orale. Ben Shloshesre la Mitzvot. A 13 anni si è pronti per essere responsabili per l'adempimento delle Mitzvot. 13 anni per i maschi e 12 anni per le femmine, che come abbiamo detto maturano prima. Ben Hamesh Sela Talmud. A 15 anni si è pronti per studiare il Talmud. Il Talmud è lo studio della Mishnah, è la Gemara, con lo studio delle fonti della Mishnah e delle motivazioni della Mishnah. Quindi non è un insegnamento, diciamo che la Mishnah è un insegnamento, se vogliamo, nozionistico. Si insegnano tante nozioni che vanno imparate a memoria. Il fatto che Mishnah è letteralmente di ripetizione orale, perché veniva ripetuto oralmente. Però la ripetizione orale non è sufficiente, va studiata, va approfondita, va capita. E questo è lo scopo del Talmud, e richiede una maturità intellettuale che si ha a 15 anni. Oggi in realtà in molte scuole in Israele si inizia a studiare almeno i rudimenti del Talmud anche prima dei 15 anni. Però 15 anni è l'età in genere in cui si è effettivamente abbastanza maturi per capire le complicate argomentazioni talmudiche. Beshmones e la Chuppah. A 18 anni si è pronti per la Chuppah, per il matrimonio. E perché proprio 18, a parte che è ovvio, è evidente che a 18 anni è l'età giusta da qui in poi per potersi sposare, ma c'è anche un aggancio testuale con lo riporta Rashi, perché la parola Adam, uomo, all'inizio del libro di Bereshit è ripetuta 18 volte. E da qui vediamo quindi che a 18 anni è il momento per, come si dice, accasarsi, per cercare moglie. Bene Sim Lirdof, a 20 anni per inseguire. Qui vedete nella traduzione è indicato per inseguire, per provvedere a mezzi di sussistenza, della parnassà, trovarsi un lavoro. C'è chi commenta che è, anche questo in realtà è collegato con la ricerca di una moglie, per cui se fra i 18 e 20 anni non ha ancora trovato, si deve mettere alla ricerca come dire, inseguire una ricerca forsennata per trovare moglie. Ovviamente i contesti oggi sono diversi, sono cambiati, ma questa è l'idea, che non si deve ritardare troppo il matrimonio. Per l'interpretazione, che poi è quella più comune, che il GOF si riferisce a cercare un lavoro, la logica è che se a 18 anni ci si sposa, si iniziano a fare figli nella maggior parte dei casi, per salta scelta, con l'aiuto di Dio, e allora, avendo moglie, avendo uno o due figli, bisogna iniziare a cercare un lavoro per mantenerli. Vi ricordo che secondo la Mishnah, secondo i Chachamim, i maestri del Talmud, che lo studio della Torah e la farina, ossia il lavoro, sono due componenti essenziali, imprescindibili, ci vuole l'uno quanto l'altro. Ben shushim la koach, 30 anni si ha la forza. Da dove la forza, il vigore fisico? Da dove si impara che proprio 30 anni? Si impara dalla parashah della settimana prossima, Naso, in cui si dice che per il lavoro dei leviti, Naso al Bemidbar, numeri capitolo 4, verso 27, da 30 anni in su potevano lavorare, o dovevano lavorare, i leviti per portare tutti gli arredi del tabernacolo e poi aiutare nell'erezione del tabernacolo, che ogni volta nel deserto, nei 40 anni dopo l'uscita dall'Egitto, questo tabernacolo dovesse stato costruito, via via veniva smontato, trasportato e rimontato in tutte le tappe che gli ebrei hanno percorso lungo i 40 anni nel deserto. Questo era il compito dei leviti, e quindi ci voleva anche forza fisica, e la Torah lì dice che era da 30 anni in poi. Ovviamente poi dopo, quando si interrompeva con a un certo punto non c'era più questo obbligo, ovviamente anche i leviti andavano in pensione. Ben Arbaim Labinah, a 40 anni è l'età della, qui traduce, della maturità. Binah è anche l'intelligenza, il discernimento, la comprensione, le avin vuol dire capire. Anche questo si impara dal deserto, perché la Torah nel libro di Devarim ci dice, al capitolo Devarim Deuteronomio, al capitolo 29, verso 3, e quando Mosè al 40° anno fa un riassunto di tutto ciò che è successo nei 40 anni a Copisere, e gli dice, in questo versetto, che il Signore non vi ha dato cuore per conoscere e occhi per vedere e orecchi per sentire fino a questo giorno. Ossia, soltanto al 40° anno nel deserto gli ebrei hanno finalmente capito quello che stava succedendo, quello che era successo in quei 40 anni da uscito dall'Egitto. E per cui questo è a 40 anni l'intelligenza e la comprensione. Ben Hamishim Laitza, a 50 anni è l'età giusta Laitza per, e stavo dire, una delle significati Laitza è consiglio, e anche qui traduce consiglio, quindi è l'età in cui ci si rivolge alle persone per chiedere consiglio, cioè ci si rivolge alle persone ai cinquantenni per chiedere consiglio, perché hanno esperienza necessaria per dare dei buoni consigli. I buoni consigli richiedono due componenti essenzialmente da parte della persona a cui noi chiediamo il consiglio. La persona deve essere intelligente, perché deve capire le cose, ma deve anche essere una persona che ha esperienza. L'esperienza si acquisisce con gli anni. E quindi a 50 anni si reputa che c'è l'esperienza necessaria, c'è ancora una intelligenza viva che ti permette di capire al volo i problemi e dare i consigli giusti. Ben Shishim la Sikna, a 60 anni ci si avvia verso la vecchiaia, la vecchiezza, come dice qua. I commentatori però dicono che Sikna, Zaken, vecchio, non è soltanto vecchio, ma anche Zaken come iniziale di Ze Shekana Chochmah. Zaken, Zeche Kanachokma, vuol dire colui che ha acquisito saggezza, chokmah, sapienza. Per cui la vecchiezza, la vecchiaia è anche sinonimo di chokmah, e anche questa è una chokmah che deriva dall'esperienza. Ben Shivim, la Seva, a 70 anni si è arrivati all'età della canizie, Seva sono i capelli bianchi, e si impara da David, perché David visse 70 anni e dice il testo delle cronache che era arrivato a Beseva Tova. Cronache, primo libro di cronache, capitolo 29, verso 28, David morì Beseva Tova. E quindi 70 anni è l'età della canizia. Beshmonim la cura, a 80 anni si è forti, ci arrivano quelli che sono forti, o come traduce qua, dotato di una fibra eccezionale. Anche questo è legato, sì, c'è un corrispondente nei Salmi, al Salmo 90, verso 10, Vim bigurot shmonim shanam. Chi è forte arriva fino a 80 anni. Sappiamo bene che si arriva anche oltre, anche la Mishnah adesso ci si arriva oltre, però arrivarci con la forza, con la fibra eccezionale, e non è da tutti, è dei Giborim, di colui che hanno la Gevura. Ben Tishim la Shuach, a 90 anni, la Shuach vuol dire che è inchinato, che si cammina curvi. Secondo altri non va pronunciato la Shuach, ma la Suach. La Suach vuol dire parlare, da cui viene la parola Sikha, ma anche meditare, di Ishak. Si dice che era uscito la Suach Basadè, a meditare, a conversare con se stesso nel campo. A 90 anni ci si dedica all'introspezione, alle parole. Sappiamo che gli anziani a 90 anni parlano anche più più di quando era giovane, ci raccontano cose ai figli, ai nipoti, ai bisnipoti, più di quanto facessero da giovani. Questa è nell'accezione la sua come parlare. La sua curvi, è evidente che il novantenne non ha più la dirittura fisica, la postura come hanno i giovani. Bemeachi lumet vavaru bateminolam. A 100 anni ormai una persona è nulla, come ed è annullata, è come se più non ci fosse, ma se invece ci arriva, perché molti, soprattutto oggi nei nostri tempi, arrivano a 100 anni, spesso non sono proprio in grado di parlare, di rispondere, di interloquire, ma a volte lo sono, e a maggior ragione quindi vale l'idea che bisogna ascoltare le loro parole. La maggior parte dei casi è battemina o lamsi, è come se non ci si fosse, se non ci stesse, ma quando invece si ha la capacità, tanto meglio. Andiamo alle ultime due Mishnayot, che sono collegate, e qui abbiamo due personaggi, alla Mishnah 22 e alla Mishnah 23, Ben Bag Bag e Ben Hehe. Già dal suono vedete che sono nomi strani, non sembra proprio un nome, sembra una sorta di scioglilingua. Allora, ci sono varie interpretazioni che sono collegate. Bag potrebbe essere la gematria, se si fa la gematria, la bet 2, la gimel 3, quindi bag sarebbe 5, e anche la hei è 5. Allora, secondo alcuni, ben bag bag vuol dire che era figlio di un ger, figlio di una ghiore, così erano degli ebrei convertiti. E anche ben Hei è collegato con l'essere convertito, perché la Hei è la Hei che è stata aggiunta a Abraham e a Sara, perché il patriarca Abramo, in ebraico Abram, gli è stata aggiunta una Hei ed è diventato Abraham. E Sara prima si chiamava Sarai, Sin Resh Yud, non c'era lei in fondo, e poi la Yud è stata tolta ed è stata aggiunta una Hei. Quindi la lettera Hei è la lettera che definisce, che indica sia Avram che Sara. E Avram e Sara, che sono i primi due ebrei, che loro stessi sono diventati ebrei, si sono, come dire, autoconvertiti, e sono loro che hanno convertito molta gente. Abramo convertiva gli uomini, Sara convertiva le donne. E quindi questi due ebrei, Ben Bagma e Ben Enei, che erano convertiti, che si erano convertiti dalle altre nazioni, dalle altre religioni, hanno nel loro nome una lettera che il loro nome rimanda ad Abramo e Sara. Beh, vediamo che cosa dicono, e questo è un buon modo per completare questo capitolo. Ben Bagbag diceva, Afoch ba de kulla ba, una delle frasi più famose dei Pirkei Avot, della Mishnah, ed è bello che sia stata riferita da un convertito, ci fa vedere qual è l'approccio positivo dei maestri della Mishnah ai convertiti, lo sappiamo anche dalla storia di Hillel. Afoch ba, girala e rigirala, rivolta da una parte, rivolta dall'altra, di quella ba, perché tutto è in essa. E quanto tu ti occupi della Torah, quanto tu la rivolti, quanto tu vai a fondo nello studio della Torah, troverai tutto ciò che cerchi. Rashi spiega perché troverai ogni volta che tu ti occupi, che tu studi la Torah, troverai nuove spiegazioni, nuove motivazioni. Noi leggiamo, lo dico per esperienza personale, noi leggiamo ogni anno, rileggiamo le stesse parashot. Quando uno dopo 40 anni, 50 anni, 60 anni che legge le parashot, ogni anno sempre le stesse, però ogni anno che tu leggi la stessa parashah che hai letto negli anni precedenti, trovi delle nuove spiegazioni, delle nuove motivazioni. E questa è la più grande soddisfazione per chi studia Torah, trovare sempre nuove cose. E lo dico appunto per esperienza personale, che trovo cose, mi faccio domande su dei versetti che non avevo mai pensato fino a quell'anno, e ogni anno però c'è una nuova domanda, e ti permette di trovare quindi nuove spiegazioni. Ubate chese besivu bleba, notate che siamo passati dall'ebraico all'aramaico, ubate chese besivu bleba, il tipico aramaico, ubate chese, e in essa e riguardala, rimirala, medita sulla la Torah, besiv, siv è come se va, anche se qui è scritto con la Samech, quindi invecchia nello studio della Torah e consumati nello studio della Torah, affaticati nello studio della Torah, umina lotte sua, e dalla Torah non ti allontanare, shen lecha middat tova emenna, perché non c'è una misura, si traduce missione, non c'è una misura, una qualità migliore della Torah, non c'è niente di meglio che lo studio della Torah, e attraverso lo studio della Torah riuscirai a trovare la risposta a tutte le tue domande. È interessante che questo detto è attribuito appunto a un Ger, come anche quello successivo, perché spesso i Gerim all'inizio del loro percorso di conversione si fanno tante domande, perché iniziano a studiare ovviamente a un'età da giovani adulti, da adulti, ma è certamente diverso rispetto allo studio che fanno i bambini ebrei dalla nascita, per cui gli viene dato come qualcosa di già pronto, e spesso i bambini si fanno meno domande. Le domande che si fanno i giovani, che si fanno gli adulti, sono diverse dalle domande che si fanno i bambini, anche se sappiamo che i bambini chiedono sempre perché, però non è detto che riguardo allo studio della Torah, la pratica delle mitzvot, facciano delle domande come invece fanno gli adulti, che vogliono sapere la spiegazione, ma perché si fa così, qual è il significato di questo rito, qual è il significato di questa parte della Torah, e così via. E qui ci dice però che tu la rivolti di qua, rivolti di là, troverai sempre le tue risposte. Ben Hehe Omer, allora, questo è il collega, secondo alcuni è sempre la stessa persona, che Bag e Hei, che ha la stessa chiamata, è la stessa persona, quindi sono due nomi diversi dello stesso Tanà, dello stesso maestro. E il Bhag è più criptico rispetto a Hei, perché Hei si capisce che è la Hei, la lettera 5, il valore numerico 5, e Bhag 1 ci deve arrivare. No, secondo altri sono due maestri diversi, entrambi Gerin, che però avevano erano stati indicati con questo nome per alludere al fatto che erano Gerim, e parlavano aramaico perché era la lingua normalmente parlata dalle popolazioni circostanti, e quindi loro si erano espressi in aramaico, ma anche perché è un messaggio che è rivolto a tutti quanti. La gente ormai, anche gli ebrei di nascita, per così dire, non tutti conoscevano l'ebraico, ma parlavano comunemente l'aramaico, e per cui, essendo un messaggio fondamentale, fu dato in aramaico. Rabben Hei dice: le fun sarà agra, a seconda della fatica sarà la ricompensa. Tsar a volte è tradotto come sofferenza, a volte è tradotto con fatica. Ma le cose possono andare, ovviamente chi si affatica molto su qualcosa ha una sorta di sofferenza, e questo è un, ma qui ci dice che a seconda della sofferenza, della fatica che uno mette nello studio della Torah, avrà una ricompensa. Il trattato di Berachot nel Talmud, alla pagina 63b, afferma: En divrei Torah mit kayemim ela bemishe memita smo alea. Le parole della Torah non sussistono, non si mantengono, se non, cioè non rimangono nella mente di chi le studia, se non a colui letteralmente memit asmo, che si ammazza, in senso figurato ovviamente, di fatica su di essa, nel senso che lo studio della Torah è effettivamente impegnativo, non è uno studio facile. La lettura corsiva può essere facile, ma non sempre quando uno legge capisce, anzi quasi mai si capisce. Per poter capire la Torah, la Mishnah e il Talmud, bisogna meditare, impegnarsi, e spesso è faticoso questo studio. Anche qui forse non è casuale che questo insegnamento sia stato detto da Unger. Spesso oggi i candidati alla conversione si lamentano della difficoltà degli studi, ed è plausibile che sia difficile studiare, perché iniziare a studiare qualcosa da adulti non è come quando si studia da giovani. Ci sono altre Mishnayot che ci parlano, anche nei Pirkei Avot, che ci parlano della differenza dello studio fatto da giovani e dello studio fatto da adulti. E per cui l'impegno richiesto al candidato alla conversione è a volte tale da spaventare le persone che si vogliono convertire. Ma qui il messaggio è che anche se non capisci tutto, se non sei riuscito ad andare a fondo di ciò che stai studiando, comunque la ricompensa sarà proporzionata all'impegno che tu hai messo. La ricompensa non è proporzionata a ciò che tu hai imparato, a quanto tu sei andato a fondo, perché andare a fondo delle cose richiede appunto uno studio fatto da giovane, richiede anche una capacità intellettiva che non sempre si ha. Ma questo non vuol dire che uno debba sentirsi scoraggiato, perché la ricompensa in generale è proporzionata all'impegno che uno ci ha messo. E questa è una buona conclusione, per una buona massima morale per i Pirkei Avot, e auguro a tutti di arrivare fra qualche giorno al Matan Torah, al ricordo del dono della Torah sul Monte Sinai, con la festa di Shavuot e con la promulgazione del Decalogo dei 10 comandamenti, Chodesh Tov a tutti e Chag Sameach.